Ateneo. La rubrica d'approfondimento dal settimanale online ai microfoni di Radio Revolution.
Una delle questioni più spinose che deve risolvere un giovane che vuole laurearsi è quella di scegliere l'università migliore, più adatta a lui. Qual è il criterio da utilizzare? Beh, ce ne sono migliori per fare la scelta migliore. Ad esempio l'offerta formativa. Ad esempio se recarsi fuori sede o è meglio laurearsi nella propria città. E poi c'è il problema della casa, i test d'ingresso, il diritto allo studio, le tasse. Sembrano domande banali, ma non lo sono affatto, perché se è vero che nell'università ci rimaniamo poco tempo, è nell'università che noi andiamo a formare quel bagaglio di competenze necessarie che poi nel futuro ci renderà appetibili al mondo del lavoro. Quindi dobbiamo scegliere bene, occhi aperti, guardate ai servizi, guardate al diritto allo studio, all'internazionalità e soprattutto al collegamento dell'università col territorio. Cercate un'università che vi darà spazio, diritto, trasparenza e merito.
Bentornati alla prima puntata della seconda stagione di Qui Parma Ateneo. Abbiamo appena sentito Michele con il suo punto, che fa appunto il punto, scusate il gioco di parole, il punto della situazione sugli studenti, che è l'argomento di questa settimana. Abbiamo con noi in studio Francesca.
Ciao ragazzi, alla conduzione oggi abbiamo Beppe.
Buonasera. E appunto per questa nuova stagione partiremo con il solito copertone che avevamo già lo scorso anno di Luca Mautone e faremo due talk, ovvero un'intervista su due argomenti che riguardano da vicino l'università con un ospite in studio. Inoltre ci sarà anche una nuova rubrica che farà appunto Francesca, che è la sua newsletter.
Non potevo mancare.
Appunto, la novità della tua newsletter qual è, Francesca?
Beh, diciamo che vi do tutte le notizie che nessuno legge della mail, della posta elettronica, quindi vi sarò molto utile in quest'anno.
Salutiamo come al solito il nostro regista Francesco Bambini, che anche per questa stagione ci sopporta e ci supporta. Riveliamo subito qual è il nostro ospite, Lorenzo, uno studente di filosofia che imbeccheremo su alcuni argomenti spinosi e non dell'Università di Parma.
Buonasera a tutti.
Esatto, oggi abbiamo preparato qualche domandina proprio giusto apposta per tutti gli studenti dell'università, perché sono questioni comunque che ci riguardano molto da vicino, in primis le immatricolazioni. Allora, per quanto riguarda le immatricolazioni, il 2 novembre il Sole 24 Ore ha pubblicato un dato piuttosto sconfortante per l'Università di Parma, ovvero un calo delle immatricolazioni del 36%, subito dopo il rettore dell'università, Loris Borghi, preferito precisare che in realtà l'Università di Parma sta andando bene ultimamente. L'ultimo anno c'è stato un aumento del 23,7% delle immatricolazioni, quindi è stato recuperato addirittura il 41% rispetto al calo a cui si riferiva il giornale Il Sole 24 Ore, che era degli ultimi 5 anni. Tra le motivazioni del recupero, no, degli immatricolati, il rettore sostiene che c'è sicuramente l'abolizione del test d'ingresso. Tu Lorenzo, cosa ne pensi su questo annullamento del test? Secondo te era utile oppure hanno fatto bene a toglierlo?
La cosa fondamentale è determinare sempre quali sono le intenzioni del perché si fanno le cose, quindi se il rettore ha deciso di eliminare questo test c'è da capire se era perché dovevamo risolvere il fatto che sui giornali era uscito pubblicamente che questa università non stava facendo più tanto bene, o se perché effettivamente si aveva voglia di accogliere più persone. E a livello di sensazione direi che questa non è una città delle più accoglienti a livello universitario, perché i costi sono quelli che sono e siamo una delle città più care d'Italia, quindi forse sarebbe da chiedere più spiegazioni sul perché non si agevolino le persone a venirci a vivere in questa città piuttosto che permettergli di accedere all'università e poi trovarsi a dover sostenere costi esorbitanti per viverci. Quindi
Sì, ad esempio tu ti riferisci anche ai servizi più banali, come dire anche la mensa magari. Esatto, quanto costa la mensa all'Università di Parma?
Pare 7,20 euro un pasto completo.
Ma tu la frequenti oppure preferisci andare in qualche bar? Non so, spendi meno in qualche bar forse?
Io sono uno degli studenti poveri che fugge dai posti che costano caro, quindi tendenzialmente cerco di evitare di spendere 7 euro al giorno a pasto, però... c'è chi se lo può permettere magari, il problema è che secondo me non sono tanti, quindi c'è da chiedersi se effettivamente questa cosa che si chiama welfare studentesco o accessibilità allo studio è effettivamente garantita, perché se le persone non possono mangiare mentre studiano è un po' difficile.
Beh, però d'altra parte diciamo che ci sono dei numeri positivi anche per quanto riguarda le facoltà di economia, hanno aumentato il 67% degli studenti, oppure scienze matematiche, fisiche e naturali sono quelle che hanno raggiunto il massimo con il più 73%. D'altra parte invece ci sono altre università come giurisprudenza che invece è di nuovo in calo col meno 32%, ma anche architettura meno 54%. Ma per quanto riguarda il test d'ingresso, però, a mio avviso, credo che sia un passo avanti, no? Per il diritto allo studio.
Sì, io personalmente preferisco evitare di esprimermi in cose in cui non sono troppo competente. Penso che ci fossero delle ragioni per cui era stato imposto un test ingresso prima, e a quanto so io la capienza a livello di possibilità di formazione era una di queste ragioni. Se loro hanno...
Beh, filosofia aveva
non aveva test ingresso, ma ci sono determinate... ci sono determinate facoltà che a quanto pare, a quanto mi era stato detto all'epoca quando avevo provato a candidarmi a medicina, non potevano accogliere tutti i richiedenti, di conseguenza il test doveva essere funzionale a fare una scrematura. Io personalmente sono per il diritto allo studio, quindi più persone studiano meglio è da quel punto di vista.
E con questa affermazione possiamo chiudere questa prima parte di intervista e lanciare la canzone, la prima canzone di questa nuova stagione di Qui Parma Ateneo, che è My Generation di Caparezza featuring Bugo.
We goes around
talking about my generation
to the child and to
the slow. Talking about my generation
to die before I get old.
My generation.
Why don't you fade away?
Talking about my generation.
Don't try to dig what we'll
say.
I'd like to cause a big sensation.
Talking about my generation.
Talking about my generation.
Talking about my generation.
What we'll say.
Talking about my generation.
Fight across a big sensation.
Talking about my generation.
Talking about my generation.
Talking about my generation.
Eccoci di nuovo in studio per la seconda parte dell'intervista. Forse non vi abbiamo detto che Lorenzo non è solo uno studente di filosofia, ma fa parte anche di un'organizzazione studentesca che è ArtLab, anzi...
Università Bene Comune.
Ecco, mi correggerai bene su questo. E quindi che si sono battuti perché hanno subito quello che loro ritengono un'ingiustizia, ovvero che l'università con una delibera abbia tagliato loro i fondi e abbia impedito loro di avere dei progetti.
Sì, sostanzialmente noi per 3 anni e mezzo abbiamo ricevuto fondi da questa università che ha deciso di finanziarci perché secondo la commissione bandi della stessa università eravamo tra i soggetti più meritevoli di finanziamenti. E ci siamo trovati al quarto anno con una delibera postuma all'apertura dei bandi che dopo 4 mesi dall'apertura escludeva a priori tutti i soggetti facenti attività o occupanti luoghi dell'università. E stamattina noi abbiamo fatto un'azione davanti al rettorato nel quale abbiamo cercato un confronto con il rettore, come principale argomento per difendere questa delibera e difendere quanto fatto, ha cercato di dire che ciò era stato fatto per la sicurezza degli studenti che nel caso specifico della scuola di italiano che noi facciamo studiano all'interno dello stabile di ArtLab. E come noi gli abbiamo più volte detto, il problema era già presente gli anni scorsi, però gli anni scorsi nessuno ci ha detto niente, quindi c'è da capire quest'anno cosa è cambiato. E oltre a ciò sarebbe interessante capire effettivamente come è stata determinata questa periodicità pericolosità degli spazi all'interno dei quali si svolgono queste attività.
Ecco, che... appunto, a proposito proprio degli spazi, dov'è che vi ritrovate voi per questi corsi, allora, e progetti? Innanzitutto, quali erano i progetti che voi avevate presentato?
Sono quattro progetti. E uno si chiama Primo Marzo Migrante, che è principalmente accoglienza per persone migranti, celebrazione un po' della multiculturalità.
Poi a Parma, che è una città molto multiculturale.
Esatto. E un progetto giornalistico, un progetto di editoria gestito da diversi ragazzi che hanno pubblicato due libri, facevano reading di poesie, diversi spettacoli culturali, e principalmente la scuola di italiano per migranti, che è un servizio gratuito che noi facevamo.
Interessante poi anche questo.
Esatto, sì, nel senso, a livello di riconoscimento a livello istituzionale, il rettore si è speso negli anni scorsi facendo tanti elogi dei nostri progetti, dicendo che è così bello prendersi cura dei migranti, fare progetti di accoglienza gratuiti per tutti. Il problema è che poi ci troviamo che nella pratica lo stesso soggetto politico decide di attaccarci.
Sì, beh, diciamo che la critica che vi muove il rettore è che voi state occupando uno spazio dell'Ateneo, certo, e quindi questo non è previsto nel regolamento.
Certo, non è nemmeno previsto nel regolamento lasciare per 20 anni uno spazio pubblico come un palazzo protetto dai beni culturali all'abbandono, con cacche di piccione che arrivano all'altezza delle ginocchia.
Bene, invece per quanto riguarda gli altri progetti che invece sono stati selezionati, allora, innanzitutto sono stati dati 100.000 euro alle associazioni, e quindi il doppio rispetto al 2014. E tra i primi posti sono stati l'AISO, che è l'Associazione Italiana Studenti di Odontoiatria, che ha ricevuto 25.000 euro con 6 progetti differenti. Sinistra Studentesca Universitaria, 8 progetti. L'UDU è il terzo posto, invece, con anche questo diversi progetti, come Notte d'Evasione, il più conosciuto, e ha avuto quasi 18.000 euro. Volevo chiederti, secondo te gli altri progetti sono validi rispetto ai fondi che sono stati dati per questi progetti, oppure ci sono delle perplessità anche a questo proposito? Secondo te i vostri progetti erano più validi?
Ma io ho sempre questa tendenza di non volermi paragonare troppo agli altri. Di base non mi sono interessato troppo su chi siano stati tutti gli altri soggetti coinvolti. Ho fatto qualche indagine a livello politico su chi sono coloro che ci hanno votato contro per farci rimuovere i fondi all'interno del consiglio di amministrazione, perché c'è un evidente conflitto di interessi se qualcuno vota all'interno di un consiglio di amministrazione e poi si intasca i soldi che vengono tolti da un altro soggetto. I due soggetti in questione, in particolare Udo con la festa Notte d'Evasione, fanno un po' pensare, nel senso che effettivamente si prendono delle migliaia di euro per organizzare una festa che farà intascare soldi a un'associazione come Arci, che sappiamo a livello politico a chi fa riferimento, e a livello di studenti di multiculturalità o di culturalità in qualche forma non vediamo grandi effetti. Quindi
beh, però magari riesce a connettere o comunque,
certo, quello è in dubbio.
Studenti.
Diciamo che dipende dalle ordini di priorità che noi abbiamo. Se ci sono delle persone in mezzo alle strade, in uno stato di disagio e indigenza enorme, che non riescono nemmeno a parlare la lingua per connettersi al tessuto sociale nel quale in cui vivono, dobbiamo capire se è più importante finanziare progetti che risolvano problemi come questi o fare feste. E io personalmente penso siano più importanti i nostri, ma al di là di tutto non credo che il problema faccia riferimento a quello. Quello di cui noi ci dovremmo preoccupare è perché togliere a noi per dare a loro. Si poteva fare entrambi, no? Anche volendo si poteva fare entrambi. Invece quest'anno in particolare si è deciso di attaccarci pubblicamente attraverso questa delibera. C'è da chiedersi
perché.
Voi non
ci pensate proprio a togliere questa occupazione dall'edificio?
Noi abbiamo delle rivendicazioni politiche che rimangono le stesse da 4 anni. Cioè, quello che cerchiamo di fare attraverso quell'occupazione è bloccare un progetto di riqualificazione cosiddetta edilizia, che fa fluire milioni di euro nelle tasche di persone che hanno tanto da guadagnare da ricostruire palazzi in periodi in cui i soldi potrebbero essere spesi per ben altro. Se proprio vogliamo parlare a livello di studenti, ci sono tanti studenti in condizioni di disagio che non possono studiare perché non hanno abbastanza soldi. Noi siamo dell'idea che prima di rifare i palazzi si potrebbe pensare di destinare questi soldi a questi studenti. Se il problema, come dice il rettore, è l'assenza di studentati, ci sono pieno di palazzi dell'università che si potrebbero destinare a quello.
Imagine there's no countries.
Questa era Imagine di John Lennon dei Beatles. Abbiamo messo questa canzone perché in realtà non c'entra niente con quello che stavamo dicendo, ma volevamo dare il nostro pensiero ai fatti di Parigi di venerdì sera, per dare il nostro cordoglio e la nostra vicinanza ai cittadini di questa città che è stata colpita duramente dagli attentati. Questa canzone,
esatto,
appunto,
ci tenevamo particolarmente a ricordarlo oggi.
Questa canzone non è stata scelta a caso, infatti, proprio perché un pianista si è esibito volontariamente nei giorni scorsi intonando questa canzone per esprimere il suo saluto e la sua vicinanza e far capire che i popoli devono rimanere in pace. Adesso, come avevamo già annunciato prima, c'è il copertone del nostro Luca Mautone.
Ciao ragazzi, ma quanto costa questa università? No, perché secondo il ministro Giannini costerebbe poco meno di un'utilitaria. Quindi praticamente chi ha già una Panda può scordarsi la laurea. Ma dico io, ma come si fa? Abbiamo sul serio un ministro dell'istruzione che paragona l'università a una macchina? Se davvero fosse una macchina, la nostra università sarebbe messa peggio della Volkswagen attualmente. Comunque, la Giannini ha detto anche che bisogna sfatare questo mito che l'istruzione costa troppo in Italia. Beh, pensate solo che negli ultimi 10 anni le tasse universitarie sono aumentate solamente dell'84%, senza contare i costi di affitti e mense. Cioè, ormai si va avanti solo con i luoghi comuni. La prossima volta cosa farà il nostro ministro? Dirà a tutti che tira più un pelo di che una pergamena di laurea? Di questi tempi c'è da dire che uno fa prima a scrivere la tesi che a compilare la richiesta per l'ISE. E indovinate chi dobbiamo ringraziare? Proprio lei, la nostra cara ministra, o meglio, il governo che rappresenta. Vogliamo aggiungere che nell'ultima legge di stabilità per le borse di studio è stata stanziata una somma... Volete sapere quanti milioni di euro? Dai, sparate un numero a caso. 20? 10? 1? No ragazzi, 0. Le borse di studio non sono un problema. Al massimo il governo Renzi il problema se lo sarebbe posto se le borse fossero state della Louis Vuitton, ma non è questo il caso. Che ci vogliamo fare? Dalla Gelmini alla Giannini non è che abbiamo fatto questo gran salto di qualità. E gli effetti si vedono. Le immatricolazioni scendono sempre di più se andiamo a considerare chi, una volta presa la laurea triennale, tenta la magistrale, i numeri poi si fanno davvero imbarazzanti. E intanto dal governo partono gli annunci sulle grandi riforme. La buona università arriverà presto, solo che qui sembra che per i nostri governanti l'unica università buona è un'università morta.
No dark sarcasm in the classroom. Teacher leaves.
Sulle note di Pink Floyd ci ha raggiunto in studio un nostro ex studente dell'Università di Parma, Ermete Mancazzo, in arte Frank Trivella.
Esatto, ciao a tutti.
Allora Frank, tu hai studiato all'Università di Parma?
Sì, esatto, io sono un ex studente dell'Università di Parma, mi sono laureato tempo fa e all'epoca diciamo come tutti gli studenti avevo delle difficoltà.
Eri uno studente in crisi anche tu?
Sì, purtroppo ero uno studente in crisi, avevo delle difficoltà economiche, sapete com'è, le tasse, la mensa, l'alloggio. E così per arrotondare...
Cosa hai fatto?
Cosa ho fatto? Ti spiego, io ero un appassionato, come tanti studenti, insomma, di porno, insomma, ero un accanito visitatore di siti porno.
Il tempo libero, insomma, siti pornografici. Sì.
E visita oggi, visita domani, un giorno mi sono messo a cliccare, sai, su quel tastino in fondo a sinistra dello schermo, lavora con noi. Ho cliccato e lì mi si è aperto un mondo praticamente. Mi ricordo, io ero molto conosciuto all'Università di Parma all'epoca, mi ricordo che presentai anche un progetto culturale sull'argomento al magnifico rettore, ma mi fu cancellato.
Stai parlando di educazione sessuale?
Sì, un progetto del genere sull'educazione sessuale, sui siti, ma purtroppo non mi diedero nemmeno un euro praticamente.
Quindi finita l'università hai deciso di lanciarti in questa carriera?
Sì, io ero già ancora, non mi dovevo ancora laureare, insomma, sono partito con questi casting, sono partito da Reggio Emilia, poi subito a Milano, ho avuto un successo enorme. Sono arrivato fino ad Amsterdam e poi adesso, modestamente, sono arrivato addirittura in America. Lavoro per una famosa casa produttrice di film porno che si chiama La Celodurium. E niente, ho una carriera folgorante, mi piace questo lavoro, spero di poterlo continuare.
Ci puoi parlare invece della tua ultima, del tuo ultimo film? Cosa trattava?
Sì, allora, io devo fare una specifica. Io sono partito come attore, però in questo momento mi sono specializzato come controfigura. Ok? Ti spiego. Il mio regista, quello che mi ha scoperto, un famoso regista di film porno italiano, si chiama Gioia D'Amato, si accorse che somigliavo molto ad un famoso attore americano di film porno che si chiama Jack Trivella. Siccome ero simile a lui, mi disse: senti, vuoi girare una scena pericolosa dove c'è Jack Trivella, che per lui non se la sente? Vuoi girare tu al posto suo questa scena? Noi paghiamo bene, però attenzione, guarda che è una scena molto pericolosa, se ti vuoi prestare. Io sì, subito, guarda, a me le cose pericolose mi piacciono tantissimo. E così mi sono prestato, ho avuto un successo enorme e io oggi... Diciamo che nel cinema porno più che altro sono una controfigura, insomma, a volte anche stuntman.
Però abbiamo saputo che hai avuto una disavventura, cosa ti sei fatto?
Allora ti spiego, è accaduto proprio una settimana fa, eravamo a Miami, in Florida, e stavamo girando la sequenza di un film porno, e scusate per la voce, ho un po' la voce... come si dice, raffreddata, perché l'altro ieri stavamo girando qui nell'Appennino Tosco-Emiliano, il regista ha voluto una scena all'aperto, per cui mi sono un po' raffreddato, scusate, eravamo tutti nudi, faceva freddo.
Andate in camporella,
ho preso un po' di umidità e quindi c'è un po' questa voce raffreddata. Vi racconto questo episodio che mi è successo all'interno di questo... eravamo in un carcere di massima sicurezza, è un film che racconta la storia di un famoso gangster americano e la guerra che lui intraprende contro i suoi nemici, insomma. All'interno di questo carcere c'è una scena che si svolge nelle docce. L'attore principale ovviamente è Frank Trivella, che interpreta il boss. C'è la famosa saponetta che cade, cade la saponetta, Frank Trivella si china per prenderla, a quel punto entro in scena io e dietro di me c'è il suo arcinemico che è interpretato da un famoso attore di film porno americani che si chiama Bill 14 pollici, famosissimo, magari lo conosci. E viene lui e praticamente mi sodomizza ovviamente al posto di Frank Trivella. Questa è la scena che...
Non riveliamo allora i particolari più scottanti di questa vicenda. Aspetta, sentiamo un campanello. Chi è?
apposta per te, perché la matta suona sempre due volte. Benvenuti alla nuova newsletter apposta per matta del Qui Parma Ateneo. Per tutti gli studenti che non leggono mai la mail dell'Università di Parma. Il primo avviso è l'apertura dei piani di studio dal 16 novembre, quindi per le nuove matricole potrete iniziare a compilare il vostro piano di studio, ovviamente vi conviene dagli esami del primo anno, e poi se avete già in mente gli esami a scelta io vi consiglio di inserirli subito, perché poi qua chiudono tutto e quindi rimanete fregati. La seconda notizia è l'Erasmus Plus, la mobilità ai fini di tirocinio per l'anno accademico 2015-2016, che scadrà il 18 dicembre. La mostra Luce, Scienza, Cinema, Arte, che è iniziata già il 14 novembre e finirà il 17 gennaio. L'Italia Camp, che promuove il Challenge Prize, un concorso per spin-off, start-up e progetti innovativi, che si svolgerà a febbraio tra Dubai e Abu Dhabi per valorizzare le migliori eccellenze italiane, quindi sicuramente nell'Università di Parma ci sarà qualcuno pronto a partecipare, e la scadenza è il 30 novembre 2015. L'ultima notizia è il Teatro 2 ha aperto le iscrizioni a Che disgrazia l'ingegno, un laboratorio che è rivolto al massimo 50 studenti iscritti all'Università di Parma. Si terrà da gennaio ad aprile con due incontri settimanali di 3 ore ciascuno al Teatro 2.
Ragazzi, adesso non rimane che salutarci, siamo arrivati alla fine di questa prima puntata di Qui Parma Ateneo, sempre dagli studi di Radio Evolution. Saluto la mia carissima co-conduttrice Francesca.
Ciao caro Beppe.
E saluto anche il regista Francesco Bandini, che anche per oggi ne ha avuto abbastanza. Alla prossima
esatto.
Puntata.
Qui Parma Ateneo. Settimanale online ai microfoni di Radio Revolution.